spero che si è tutti concordi a definire questo libro di Occhietto più che una memoria, una riflessione politica sulla memoria. La seconda parte del libro, almeno più pronunciatamente nella parte iniziale di questa seconda parte, è di fatto un commento a memorie che Occhietto già aveva scritto, un commento che serve a soppesarne la verità, almeno quella individuale, per correggere quei vizi rettilinei della memoria, le sue inevitabili falsificazioni che rendono coerente ciò che nella vita spesso coerente non è di per sé. Occhietto ricorre a due immagini per evitare tutto ciò, a due metafore sul tempo, che sono, credo, l'asse portante del suo modo di ricordare e di scrivere. La prima è a pagina 169. Ci sono anni o fatti, e riguarda il 68, naturalmente, ci sono anni o fatti che si collocano come al centro di un gorgo nel quale attraggono tutti gli eventi che li precedono o li seguono. Questo tipo di eventi determina in tal modo una sorta di contemporaneità rispetto a se stessi, coinvolgendo l'insieme di un'epoca spirituale dentro un unico spazio temporale, indipendentemente dal fatto che siano accaduti prima o dopo. La seconda, molto più la pagina 298, e si affida a un'altra metà. Non c'è un unico treno del tempo che porta in un'unica direzione a velocità costante. Ogni tanto si incrocia un altro treno che viene dalla parte opposta, dal passato. E per un tratto quel passato c'è accanto, al nostro fianco e nel nostro presente. Ora, questa tecnica svelano un metodo e si offrono come un elogio della memoria dialettica, alla compresenza nell'ingorgo o nei due treni che si incrociano, di passato presente, che secondo un'altra tradizione del marxismo critico determina il futuro o la visione che del futuro si ha, presiede alle azioni individuali volte a costruire il futuro. Ora, nel caso di un politico di rango, quale Occhietto, che si è trovato congiunturalmente a guidare la transizione del Partito Comunista Italiano nell'ora del crollo del muro di Berlino e della scomparsa dell'URSS, la compresenza di passato e presente nell'ingorgo del tempo marca le sue azioni, che i suoi critici dentro e fuori il partito, ma soprattutto dentro il partito, hanno spesso bollato come ondivaghe. Occhietto l'ondivago così lo definirà molto strumentalmente nel 92, però in una giuntura abbastanza difficile della politica italiana, Claudio Martelli. Occhietto naturalmente rifiuterà questa definizione molto limitante, perché ciò che gli altri appare ondivago manifesta invece l'idea che mutamento e preservazione di parte della memoria, dell'esperienza politica legata al PC, alla sua fisionomia, alla sua storia, vanno insieme. Da qui l'asserzione ripetuta più volte con orgoglio, a differenza di altri suoi compagni, che mai dirà di non essere stato comunista. E per la ragione importante, politica e secondo me filosofica, che il futuro non è lineare, che il futuro non può essere una tavola rasa, ma deve dialetticamente conservare ciò che va preservato di quell'esperienza. I fini del comunismo, condannando i mezzi, dirà Bobbio elogiando Occhietto, per salvare il senso di una vita che non si intende sprecata o inutile. In questo senso le memorie di Occhietto somigliano, secondo me, a molta letteratura post-sovietica. Penso a uno scrittore a me caro come Andrei Makin, che in esilio non può fare di sé, della sua esperienza vitale, una tavola rasa, una volta demolito il socialismo reale. A Occhietto poi, questa opera di conservazione è ancora più naturale, perché la sua formazione formazione non è una formazione monoblocco, ma aperta. Già nella Torino civile, quella di Varese, di Calvino, di Boringhieri, di Enaldo, e poi nella Milano di Banfi e dal Prà e di Genova, in cui Occhietto si è formato. Aperta ad altre porte, sì che il suo comunismo è già un insieme di tradizioni diverse, una contaminazione, come spesso ripeto nel libro, che va dalla sinistra cristiana, va da Ciccino Baldo, a Giustizia e Libertà, al Partito d'Azione, naturalmente insieme a Terracini, a Pajetta, a Togliatti e a Gramsci. Ora, può la contaminazione passare per incertezza o peggio, per insicurezza? Può di certo, se la relativizzazione alla quale Occhietto sottopone la sua pratica politica urta cliché concettuali consolidati, ma soprattutto urta in politica rendite di posizioni politiche e ideologiche. La nomenclatura. La sera del 26 dicembre 1991, nel Camerone, la redazione allora che Occhietto frequentava, della Palermo, un gruppo di giornalisti si trovavano a sventolare davanti alla televisione delle piccole bandiere rosse, mentre al Cremlino ammainavano la bandiera dell'URSS. Sventolando le bandierine, intonarono sommessamente l'Internazionale. Non è una scena nostalgica. Era piuttosto un modo per molti di noi per partecipare a una svolta storica, per partecipare alla fine di un'epoca, a quello che Occhietto definisce una crisi sistemica. Una fine di un'epoca non solo geopolitica, fine di un'epoca accompagnata dalla convinzione che il futuro a sinistra, cioè iniziato con il crollo del muro di Berlino e il mutamento del PC, del PTS e della Polonia, sarebbe stato complesso, sarebbe stato difficile e con seri pericoli di una fine a scartamento ridotto. Le avvisaglie si erano già avute quando Dyrendorf, sotto le macerie del muro di Berlino, intonò le sue trombe di Gerico per dirci che adesso il liberalismo poteva ricominciare il suo cammino trionfale sino a quel momento ostruito dal muro. Ma le cose non stanno esattamente così. Dal momento che il liberalismo occidentale non avrebbe avuto la fisionomia che ha avuto se non avesse subito e contrastato e spesso distrutto la forte pressione dei partiti operai occidentali. Anche in piena guerra fredda, la storia d'Europa è stata una storia che si è retta con l'interscambio fra est e ovest. La tensione alla cortina di ferro, la cosiddetta minaccia sovietica, l'opposizione operaria all'interno ha costretto il liberalismo ad aprire il bozzello della libertà e dell'eguaglianza, che altrimenti sarebbe stato ben chiuso. Tant'è che nei primi anni dopo la caduta del muro, ad est, nei paesi che ritornavano in Europa, la ricetta liberista comportò un immediato risveglio degli spiriti animali del capitalismo. E ad ovest, la sinistra corse felice nella sua identificazione con l'aggressore, dimenticandosi di analizzare che il muro di Berlino, che ne pensasse Dyrendorf, aveva messo in crisi anche il liberalismo, aveva messo in crisi anche la sua idea di progresso. Un progresso da affidare, si pensava a destra, pensava Dyrendorf, da affidare automaticamente di nuovo alla spontanea logica del mercato, come se non ci fosse stato il 29, a smantellare, come avevano iniziato già in Inghilterra, in America, il welfare, irrigidendo le politiche nazionali, che nell'età della globalizzazione, che Occhietto vuole democratizzare, giustamente, stringendosi la coperta, grazie all'evasione fiscale, ai meno introiti del capitale finanziario senza frontiere, sono sempre più passate queste politiche dalla solidarietà alla sicurezza, dando così o conferendo così un profilo autoritario al capitalismo e aumentando i populismi con un razzismo di i popoli contro popoli. Ora, la sinistra europea italiana non si rese conto allora, 89, 90, 91 della Trappola. Ebbene, contro questa corsa, e questo è il merito di Occhietto, il merito enorme, contro questa corsa ad imprigionare, lui dice, le ragioni della sinistra nel campo della conservazione, Occhietto pone subito in essere, grazie alla sua storia, alla sua contaminazione, alla storia del PC che già Willy Brandt con Berlinguer considerava un partito autenticamente socialdemocratico, socialista, faceva arrabbiare molto, come riferisce Martelli in un colloquio sia Craxi che Martelli. Un racconto di chi come le ragioni della sinistra del campo della conservazione pone subito in essere questa strategia dell'incorpo del tempo, e nel suo libro il racconto di chi, come ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, cercò di porre le basi di un progetto politico che con la fondazione di un nuovo soggetto politico più largo, dei riformisti, della sinistra diffusa, evitasse la deriva di destra a sinistra e insieme la politica politicienna della nomenclatura. Nelle citazioni, e sono belle le pagine in cui descrive l'attività sfrenata che ebbe Occhietto in quei mesi, in quegli anni, nelle citazioni, nella corsa congiunturale, non tanto nel mutamento del nome, come ci si affannava sui giornali a scrivere, ma nella ristrutturazione della cosa. Molti di noi allora pensavano ci fosse una riedizione del vecchio dibattito esistenzialista sulla sciosa, eravamo in pochi. Avrà agito la riapparizione dello spettro del 56, avrà agito la riapparizione dell'occasione mancata del 56, cioè l'accelerazione psicologicamente cercava di compensare un ritardo, anzi un atto mancato al quale è dipesa la storia della sinistra italiana. Ora, nessun dirigente comunista italiano, che io sappia, è così esplicito come Occhietto in questo libro, nel condannare quell'atto mancato, come nessuno ha definito una sciagura Tangentopoli, perché ha sottratto, dice Occhietto, il contesto alla trasformazione politica, facendo scomparire la DC e il PC, facendo uscire di scena Martelli, che era diventata la sponda per un nuovo riformismo a sinistra. E Occhietto ricorda le posizioni di Martelli sul merito e i bisogni. Martelli venne travolto da Tangentopoli e Occhietto dei contrasti interni dal continuismo ideale che copriva appunto la politica politiziente. O come scrive ferocemente Fulvio Colombo, fu deposto senza tante formalità dal circolo ufficiali del suo partito, capitanato da D'Alema, che come voi potete capire è l'anima nera di questo libro. Se è vera la sezione iniziale di Occhietto circa la ripetibilità dell'esperienza individuale dentro il grande corso corale che contraddistingue un'epoca, l'assenza di due leader riformisti ha per sempre enominato, o enominato di più, o ha cancellato di più il concetto della sinistra. E l'insieme delle forze di progresso, consegnandoci dopo il 94, alla vera barbarie del berlusconismo. Dicevamo Monaco, è una sconfitta, è una sconfitta. La sconfitta politica di Occhietto si misura con la perdita nel discorso pubblico del suo polimorfismo culturale e politico. Mentre la cultura della svolta che Occhietto rintraccia in alcuni documenti di Barca, e direi anche di Ruffo, che è ultimo testimone di quel riformismo del 63 che oggi Occhietto elogia e che fu un'altra occasione mancata, secondo me, da parte del PC, come il 56. Analisi Ruffo che la sinistra avrebbe dovuto prendere in maggiore considerazione. Tutta la cultura la svolta, così si va svilendo. Sviluppo sostenibile, società di mercato, non solo di economia, welfare society la chiama Ruffo. Riappropriazione ai fini della produzione e allo sviluppo, democrazia, competenza, decisione, controllo, né individualismo capitalistico né collettivismo burocratico. Questi sono i grandi temi che oggi cedono invece al dibattito estenuante sull'IMU, sulla tassa, mentre la Costituzione si riforma in senso autoritario con un modalismo d'accatto in nome di ciò che costa di meno, eccetera eccetera. E come ebbe a dire una volta detto alla fine di uno dei suoi pirotecnici comizi che tutti ricordiamo, non cito Marx,